Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Bentornati su Felici e Connessi, il programma per gli studenti dell'Università di Firenze. Il frescolino autunnale ha portato tante novità, ma anche delle nuove voci. Infatti sentiamo subito la cara Francesca.
Ciao Melissa, ciao ai nostri ascoltatori e oggi apriamo questa nuova puntata di Felici e Connessi con il tema della settimana, i risultati delle elezioni.
Sul pezzo!
Abbiamo chiesto a Irene, studentessa di Scienze Politiche alla Cesare Alfieri, un commento su come sono andate.
In termini di affluenza, come è emerso e come è noto a tutti, le elezioni 2022 hanno segnato uno storico e drammatico calo della partecipazione elettorale. Infatti siamo passati dal 72,9% del 2018 al 63,91% nel 2022. Siamo nella top 10 europea per minor partecipazione al voto. Negli ultimi anni i partiti che più degli altri hanno governato il paese stanno vivendo una diminuzione significativa dei voti. Svolgendo una comparazione tra i voti ottenuti dai partiti nel 2008 e oggi si osserva la grande differenza tra il vecchio sistema quasi bipartitico e quello attuale, molto frammentata. E le principali forze che hanno beneficiato di questo calo sono state appunto quelle di destra radicale e anche le nuove forze presenti nel panorama politico dal 2013, come ad esempio il Movimento 5 Stelle. Quindi passiamo ai risultati di queste elezioni. Le elezioni, come abbiamo detto, hanno premiato la coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia al primo partito e appunto che si attesta al 26%. Il Partito Democratico non supera il 20% e il Movimento 5 Stelle si ferma al 15%. Diciamo che questi dati ci mostrano che la coalizione di centrodestra ha ottenuto un'amplissima maggioranza nel Parlamento italiano, ma non ha ottenuto i 2/3 del Parlamento, questione che era molto cara al centro-sinistra proprio perché l'ottenimento di 2/3 dei seggi consente di effettuare modifiche alla Costituzione italiana senza la possibilità di ricorrere al referendum. Ma questa è un'altra storia che forse ci riguarderà in futuro. Ad ogni modo, quello che si può constatare è che la vittoria del centrodestra è stata enorme, soprattutto per quanto riguarda i collegi uninominali e dunque la componente maggioritaria del sistema. E questa grande vittoria è stata determinata in parte e su certi collegi anche dalla presenza del terzo polo. Un esempio di ciò è quello che è accaduto nel collegio del Lazio, in cui si avevano contrapposti Carlo Calenda, Emma Bonino e la candidata del centrodestra. Emma Bonino del centrosinistra ha battuto Carlo Calenda, ma comunque entrambi sono stati superati dalla candidata del centrodestra che ha ottenuto il 44% dei voti. Un'ampia maggioranza, ma che probabilmente sarebbe potuta essere diversa se ci fosse stata una effettiva coalizione tra le forze del panorama progressista e democratico. Quello che ha principalmente dunque danneggiato più in generale le varie parti che si contrapponevano al centrodestra è stata la mancanza di un'ampia coalizione di centrosinistra in opposizione a Giorgia Meloni e ai suoi alleati.
Vox Populi.
L'università è ormai iniziata da qualche settimana, ma per alcuni studenti si è conclusa adesso la prima settimana. Infatti adesso andiamo ad ascoltarci tutte le difficoltà che le matricole hanno incontrato in questi giorni.
Ciao, sono Federico, sono uno studente dell'Università degli Studi di Firenze e ho iniziato quest'anno il corso di triennale di ingegneria meccanica. La cosa più difficile che ho riscontrato nell'università sicuramente il trovare parcheggio in macchina o anche in motorino, anche se comunque in un modo o nell'altro si riesce a fare, e soprattutto il cambio drastico del rapporto che uno poteva avere tra il professore liceale, lo studente, il professore universitario e lo studente sono due cose completamente diverse che ti danno, insomma, a primo impatto mi è sembrato molto difficile, ecco.
Allora, secondo me le difficoltà più grandi che ho riscontrato in questa settimana sono magari la differenza tra scuole superiori, licei e università, a partire dalle varie sedi con i vari orari e le varie classi che sono molto più dispersive rispetto a un liceo che comunque non è ben dettagliato tutto, anche l'orario per tempo.
Ciao, sono Gabriele e dopo aver passato la mia prima settimana di università vi posso dire che le difficoltà che ho incontrato sono state solamente sul sito dell'università, per quanto riguarda quindi l'iscrizione all'università e tutto quello che riguarda appunto la parte online dei vari studi e di iscrizione ai corsi, per quanto riguarda i professori, per quanto riguarda le lezioni.
Per quanto riguarda la difficoltà più grande che ho riscontrato durante la mia prima settimana all'università, che si è appena conclusa, penso sia il primo giorno, perché nonostante tutte le informazioni che c'erano sul sito ero comunque spaesato, non sapevo bene dove andare, non ero sicuro se fosse l'aula giusta. E non è comunque facile il primo giorno capire bene cosa fare, dove, come e perché.
Lo sapevate che esiste un'app per la prevenzione delle malattie infettive durante la gravidanza? Il nostro Matteo Maestrini ha intervistato Lorenzo Zammarchi, medico infettivologo e professore associato di Unifi in malattie in gravidanza e tropicali, nonché inventore dell'app Gaia, realizzata in collaborazione con l'ospedale Careggi. Sentiamo!
Chi ricerca trova!
L'idea di realizzare un'app sulle infezioni in gravidanza sostanzialmente è nata dalla nostra attività quotidiana al centro di riferimento per le malattie infettive in gravidanza di Careggi. È un centro di riferimento regionale e al quale afferiscono ogni anno più di 1000 donne in gravidanza tra prime visite, televisite, colloqui telefonici e consulenze. Si rivolgono a noi sia le donne direttamente, ma spesso anche gli altri operatori sanitari, per esempio ginecologi, le ostetriche, medici di medicina generale, sostanzialmente da tutta la Toscana e talvolta anche da fuori regione per dei consigli su questa tematica, che comunque è una tematica molto delicata. Per questo diciamo ci siamo resi conto che forse un supporto sia alle pazienti sia agli operatori sanitari poteva essere utile, in modo tale da avere delle informazioni, diciamo così, affidabili, disponibili anche a portata di smartphone, diciamo. Il gruppo di lavoro è stato sicuramente un gruppo di lavoro multidisciplinare e ampio. L'idea è partita diciamo dal nostro gruppo di infettivologi del centro di riferimento regionale della regione toscana per le infezioni in gravidanza.
Può spiegare brevemente come funziona questa app?
Sì, l'app sostanzialmente ha due interfacce, cioè un'interfaccia per gli operatori sanitari e un'interfaccia per le pazienti, per le donne in gravidanza. A queste si accede appunto in maniera alternativa. In ogni caso sottolineo che l'app è gratuita sia per gli operatori sanitari che per le donne in gravidanza e scaricabile sia da Google Play che da Apple Store. Sostanzialmente l'app è un'app di contenuti, sono contenuti molto sintetici, informazioni molto mirate sulle domande più frequenti, i quesiti che possono insorgere sia nell'attività clinica, quindi questo va a rispondere alle necessità degli operatori sanitari, per esempio quali sono i farmaci che si possono utilizzare in gravidanza, quali antibiotici, quali vaccini, oppure anche quali sono i tempi di incubazione di una malattia, cose diciamo molto particolari e mirate, precise, come è necessario quando si parla di una questione così delicata. Per quanto riguarda l'interfaccia per le donne, sostanzialmente la donna può trovare risposte ad alcuni quesiti, per esempio sull'alimentazione. Ci sono tante malattie infettive che si trasmettono tramite alcuni alimenti, per cui durante la gravidanza c'è sempre un po' di dubbi su quali alimenti si possono consumare e quali no, quali comportamenti possono ridurre il rischio di certe infezioni. Quindi ci sono tutta una serie di informazioni disponibili, sintetizzate, scritte in modo molto chiaro, sia per gli operatori sanitari che per le donne in gravidanza.
È attendibile come app?
Questo spero proprio di sì, nel senso direi proprio di sì. I contenuti sono stati elaborati da medici specialisti in malattie infettive. C'è da dire che i contenuti in questo ambito possono invecchiare, e quindi sono continuamente da aggiornare.
Torniamo negli studi di Felici e Connessi, qui Melissa, adesso andiamo avanti con un po' di musica. Questo è il mio pezzo preferito in assoluto e si accompagna perfettamente al clima autunnale in corso. Ecco Breeze Blocks degli Alt J.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again, never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your hand. Down how we build our breakfast down and say my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips and as my heart is shutting with my love, my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
Strada.
Se sei a Firenze e ti stai chiedendo, e mo che faccio? Sei sintonizzato sulle onde giuste. Ha aperto a Firenze un nuovo museo dove illusioni ottiche, prospettive ribaltate e giochi di specchi intrattengono grandi e piccini. Si trova in Borgo degli Albizzi 29 e Silvia ci racconta in cosa consiste. Inoltre, la nostra Francesca è andata a raccogliere qualche impressione a caldo dai visitatori in uscita dalla mostra.
La mostra del Museo dell'Illusione mi è piaciuta particolarmente poiché l'arte e la scienza si incontrano dando origine a questo intrattenimento interattivo fatto di indovinelli e opere d'arte misteriose a cui potersi approcciare. Mi ero fatta delle aspettative su questo nuovo Museo delle Illusioni e sono state pienamente soddisfatte perché ad ogni opera, ad ogni illustrazione potevamo interagire e vedere l'effetto che produceva su di noi. Sicuramente il Museo delle Illusioni ha saputo coinvolgere i giovani dando l'opportunità di conoscere l'arte, la cultura e anche la scienza attraverso il divertimento e soprattutto l'interazione. Quindi probabilmente sì, servirebbero altre iniziative simili nella nostra città che riescano a fare conoscere l'arte in modo diverso dalle classiche mostre a cui siamo abituati. La mia attrattiva preferita è stata indubbiamente la stanza capovolta, in cui potevamo interagire facendo delle foto e cambiando le posizioni. Sì, la consiglierei vivamente ad altri perché, appunto, come già detto, riesce a far comprendere l'arte, la scienza e anche la fisica attraverso l'interazione con queste opere, queste illustrazioni. È particolarmente divertente, quindi lo fai con piacere e passi una bella giornata divertendosi e imparando.
Ci è piaciuto, è un museo molto divertente per portare anche i figli o gli amici.
E se la immaginava diversa? Aveva delle aspettative?
No, pensavo fosse una cosa così simile, insomma, a questo, con un po' di illusioni ottiche, un po' di effetti, giochi di luce, di disegni, insomma, sì, così.
Il sito com'è? Agibile oppure?
Sì, il sito è molto agibile.
Ok.
Sì, l'ho trovato molto agibile.
E consiglierebbe di prenotare oppure?
È uguale perché fai la fila uguale, quindi anzi.
Perfetto.
E secondo me mancano le fasce orarie, dove devono mettere le fasce orarie.
E a Firenze, che è una città comunque molto improntata sul Rinascimento, gradirebbe altre attrazioni di questo tipo?
Ma sì, perché no? Anche in questi palazzi storici sono belle queste cose anche un po' moderne, che diciamo affianca il vecchio, diciamo, l'antico e il moderno.
Io penso siano molto importanti queste iniziative, perché comunque avvicinano alla cultura tanti tipi di persone, dai ragazzi agli adulti.
E qual è stata la sua attrazione preferita all'interno del museo?
Allora, mi è piaciuta molto la stanza per quella capovolta, e l'altra cosa che mi è piaciuta, lo specchio dove si vedono le due persone.
E la consiglierebbe a qualcuno, quindi?
Sì, diciamo a tutte le età, perché ci si divertono sia bambini piccoli che anche le persone adulte, insomma. Anche agli adulti ti fanno ritornare anche un po' bambino con qualche gioco.
E torniamo nello studio di Felice e Connessi, qui Francesca, e ce ne andiamo in Francia con Plastic Bertrand.
Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer, ça n'en dans du ventre, mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasse. The king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ooh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. C'est marre à tout casser, l'évier, le bas.
Oggi c'è un'area frizzante in redazione. Sono venuti a trovarci i nostri amici di Edera Rivista, che fanno troppa roba, per dirla tutta insieme. Reportage, eventi, intrattenimento e cultura. Ecco per voi l'intervista realizzata da Giulia a Filippo, uno dei collaboratori, e Lorenzo, il presidente. Ascoltate bene, anche perché si può collaborare con loro.
Allora, innanzitutto ciao a tutti e grazie per l'invito, è un piacere per me e per Edera. E Edera è un'associazione che stampa ogni mese la rivista che parla di attualità e cultura, nata ormai a dicembre saranno 6 anni, un'esperienza che ovviamente vede la rivista come faccio principale, ma in realtà poi parte per poter spaziare in tanti altri argomenti e temi.
Sui social abbiamo notato che non si tratta soltanto di riviste, soltanto di articoli, ma appunto voi organizzate eventi e conferenze, parlacene un po'.
Esatto, infatti si parte dalla rivista per poi passare a eventi, iniziative che servono comunque per rendere anche un po' viva la rivista, quindi dinamica, fresca, sempre nuova e partecipativa, e soprattutto anche per cercare le risorse per poi poter stampare ogni mese. E facciamo concerti, facciamo interviste live che parlano comunque di cultura e parlano comunque di temi legati ai giovani. E oltre a questo anche workshop e insomma qualsiasi idea possa venire dalla redazione.
Cos'ha di speciale questa rivista rispetto alle altre e quali contenuti tratta?
Allora, intanto è aperta a tutti. Nasce come rivista under 30, per cui è rivolta a un pubblico molto giovane, dà la possibilità, e questa è la parte più importante di Edera, dà la possibilità a chiunque voglia far parte del mondo della cultura, che è veramente vasto, di poter scrivere e dire la propria. Mandi un'email alla redazione, hai un progetto da proporre, hai un articolo che vorresti scrivere, ecco, Edera, ovviamente dopo un'attenta valutazione, può comunque darti la possibilità di far parte di questo mondo.
Metti caso che uno studente volesse scrivere un articolo sulla rivista, mo' di volontariato culturale o per un progetto universitario, come può fare?
Allora, prima di tutto anche sui social, quindi su Instagram e Facebook. Se poi vogliamo essere più specifici, basta scrivere a edera.archivio@gmail.com e una mail di richiesta, anche con magari già un'idea di tema che magari può voler trattare, e noi rispondiamo e lo mettiamo nei piani per i numeri successivi.
Dov'è che la posso trovare? Ogni quanto esce?
La cadenza è mensile, quindi una volta al mese esce. Si trova in edicola a Firenze e in alcune edicole in zone limitrofe, e si può sfogliare comunque anche in PDF online, però non ha niente a che vedere con l'avercela fra le mani, specie perché una bella collaborazione è quella della realtà aumentata con un'agenzia esterna, che permette a te che hai la rivista in mano e che la stai sfogliando e ne stai leggendo gli articoli di inquadrare tramite applicazione un'immagine e di vederne uscire un video fuori in realtà aumentata.
Come mai si chiama proprio Edera?
La domanda che in molti ci fanno è: perché deve richiamare la pianta rampicante, che volente o nolente, anche in situazioni diciamo poco prolifere, cresce e si dirama. E così Edera, perché Edera è cultura e la cultura deve crescere ovunque.
Qui su Felici e Connessi, ecco l'ultimo pezzo, molto ritmato, Jane Makeba.
Your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed.
Felici e connessi, anche per oggi la puntata si è conclusa, ma noi torniamo presto, giusto Francesca?
Sì, torniamo ogni domenica alle 14 sulle frequenze di Controradio. Ah, e non dimenticate di seguirci su Instagram.
Buona domenica a tutti quanti, qua Melissa e Francesca.
Ciao!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.